Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
Smart Life, lo spazio creativo per allenare il tuo potenziale.
Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni in microfoni con Angelo in regia. Oggi con noi abbiamo Antonio Morandi. Ciao Antonio, benvenuto.
Ciao Gianni, ciao Angelo. Beh, ciao a tutti i nostri ascoltatori, ovviamente.
Smart Life è la nostra trasmissione, rubrica, e oggi parliamo di un argomento che dicevamo prima fuori onda, che si presta
a tante riflessioni,
considerazioni da parte di tutti,
specialmente quando parte da una riflessione personale di avere in casa una
faccia così. E tu come mental coach voglio dire
la storia ci insegna che gli psicologi, i coach a lavorare su componenti della famiglia è già un, come dire, un insuccesso stabilito, perché non è possibile. Ci sono troppe,
nessuno è profeta in patria.
Nessuno è profeta in patria, e poi ci sono troppe variabili affettive, di legami, che insomma non sono funzionali, per cui si lavora meglio con gli esterni, con le persone con cui non sei legato in nessuna maniera. Però il tema oggi è come liberarsi dalla gabbia del perfezionismo e quella tendenza che molte persone hanno all'autocritica, no? Che poi alle volte sconfina addirittura con l'autosabotaggio, no? Con le persone che amano autocriticarsi, non va mai bene niente.
A farsi del male. Andiamo nel patologico un po', o no?
L'autosabotaggio a volte può essere una conseguenza a situazioni magari di vita vissuta, di problemi legati a, insomma, a trascorsi personali. Familiari, via dicendo. Però questa mania, questa gabbia del perfezionismo, io conosco tante persone che sono ingabbiate in questa situazione. Tu sai che io le rubriche spesso le faccio nascere da riflessioni che nascono o nei percorsi di coaching che faccio con i miei clienti o durante i corsi, i seminari. Ci sono persone che magari mi prendono da parte e dico: senti Antonio, sai, ti devo dire una cosa, sai, io sono un po' un perfezionista, no? Che consiglio mi dai? E allora lì per lì non mi viene magari nessun consiglio particolare, però dopo pensandoci dico: ma sì, perché non lo facciamo diventare un argomento di una puntata della mia rubrica? E quindi qualche pensiero, qualche riflessione su questo argomento e, se possibile, qualche consiglio d'uso, no? Qualche piccola strategia per riuscire a uscire dalla gabbia del perfezionismo. La prima cosa che mi viene da dire è che per uscire dalla gabbia, o comunque per fare affrontare un percorso di miglioramento, c'è un tema di consapevolezza. Intanto bisogna prendere consapevolezza di avere questa cosa, cioè di essere ingabbiato in questa gabbia, appunto, del perfezionismo, prendere coscienza che c'è questa situazione, quindi la voglia di affrontarla, la voglia di risolverla. È chiaro che, però, che se manca la consapevolezza
non ti accorgi vai avanti.
O te ne accorgi quando è troppo tardi, di conseguenza non porti a casa nulla. Quindi prima fase è pigliare consapevolezza che ho una situazione che incomincia a starmi un po' stretta, sta gabbia non mi piace più, e quindi farsi delle domande, no? Cominciare a capire cosa posso fare per riuscire a uscire da questa gabbia. Definire, come sempre, tu sai che noi coach abbiamo un po' questa mania, no, di definire l'obiettivo, quindi cosa fare, come farlo, che tempi mi servono, e questo è fondamentale, perché se non c'è dietro un obiettivo è difficile portare a casa un qualche risultato. E poi incominciare a fare delle riflessioni intanto sulle origini di questa gabbia, no? Da quanto ci sei dentro in questa gabbia, una cosa che hai da sempre o c'è stato un qualche evento scatenante che ti ha portato dentro a questa gabbia? Talvolta il contesto in cui lavori, in cui ti muovi, ti porta un po', no? a certe conseguenze. Sono persone che lavorano in un ambiente talmente condizionante da un punto di vista di precisione, perfezione, regole, norme, procedure, che diventa quasi un meccanismo automatico, no? Cioè, sei in un contesto dove devi fare certe cose in un certo modo, e quindi diventa poi uno stato mentale, no? Uno status che ti porta a volte a comportarti così anche fuori dal lavoro, no? Infatti proprio oggi ho tenuto un seminario dove c'erano delle persone che fanno un lavoro dove è richiesta un'altissima precisione, attenzione, rispetto assoluto delle regole, delle procedure, e gli ho chiesto: ma questo lavoro che fate, in quale maniera vi ha cambiati come persone fuori dal lavoro? Cioè,
certo.
Dice: ah, anche a casa mi comporto così, ormai è diventato talmente un meccanismo automatico che anche a casa norme, procedure, dico: non deve essere una bella vita a casa tua, tutto proceduralizzato, normato, no?
Certo. Ma è così negativa questa cosa?
No, negativa no, può condizionarti, può sacrificare un po' il tuo pensiero, o quantomeno la tua voglia anche di essere un po' più naturale in qualche maniera. Però molte persone non lo fanno volutamente, proprio ci sono dentro questa gabbia e non se ne rendono conto. Dopo, magari ragionando con me, con un coach o con altre persone che hanno uno stile diverso, si rendono conto che in effetti il loro stile è proprio profondamente diverso dagli altri, no? Quindi dice, ma caspita, ma tu come fai? No, a uno che magari affronta la vita con più leggerezza, no? Con meno gabbie, meno sovrastrutture, e a volte si stupiscono che si possa fare anche diversamente da come fanno loro, no? E beh, ma tu come fai a vivere così? No, io chiedo a te come fai a vivere tu così, no? Come essere così ingabbiato nella precisione, nel perfezionismo, non rendendosene conto non riescono a dargli una chiave di lettura, ovviamente.
Certo, fatica. Ma l'opposto del perfezionismo è il pressapochismo, allora?
Non così in maniera assoluta, no.
Bisogna indovinare la via di mezzo.
Quella sana via di mezzo che spesso c'è.
Sì, chi se ne frega diventa
pressapochismo o menefreghismo.
E diventa una cosa fatta male.
Assolutamente no, bisogna sapersi accontentare, bisogna sapere anche riconoscere gli errori, saper riconoscere che in effetti il perfezionismo o la perfezione non esiste. Allora, i perfezionisti tentano sempre di andare alla perfezione cercando la perfezione là dove non c'è, perché non esiste la perfezione assoluta. Quindi bisogna sapere accettare anche non un pressapochismo, ma una cosa di buona qualità che rispetta dei parametri che sono diversi. Voglio dire, banalmente, non è bianco e nero, cioè può essere anche un grigio, e bisogna sapere accettare il grigio.
Certo, comunque la ricerca del perfezionismo non è anche il cercare di migliorarsi,
cercare di migliorare quello che stai facendo, o cercare di accettare quello che stai facendo nel modo in cui viene. Spesso le persone, questo accade molto specialmente nelle persone che guidano altre persone, nei manager, no? Soprattutto, e io ne seguo tanti come coach, che hanno spesso paura a delegare un lavoro a un collaboratore perché pensano che quel collaboratore non lo faccia bene come lo fa lui. E io dico sempre, ma a te interessa il risultato o il metodo? Perché se il risultato è buono quanto il tuo, anzi magari potrebbe essere pure migliore del tuo, ma ha usato un metodo diverso, ma qual è il problema? Cioè, anzi, magari scopri che il metodo che usa l'altra persona è anche più efficace del tuo. Invece alcune persone perfezioniste si puntano sul metodo. Ah, ma per fare questa cosa io ho sempre fatto
bisogna
così, o si fa così. Ma chi l'ha detto?
Certo.
Se non risponde a una regola, a una norma che dice che chiaramente per fare una cosa bisogna farla così,
evidentemente
quello è un vincolo, no? Ma se non ci sono vincoli normativi, burocratici, operativi, ci possono essere più metodi per arrivare allo stesso risultato. Bisogna sapere accettare anche un metodo diverso.
No, assolutamente sì, d'accordo.
Invece capisco. Alcuni si incartano sul metodo, non delegano perché hanno paura che la cosa non sia fatta bene come la fanno loro, e quindi poi fanno una vita anche abbastanza faticosa, perché non delegando a nessuno ti carichi
di lavoro
alle 5 i suoi collaboratori, ciao, ci vediamo domani, tu alle 8 sei ancora in ufficio,
per
no?
fare
una vita veramente un po' infame.
Chiarissimo.
E quindi per arrivare a dei livelli di consapevolezza diversi o più alti sul tema appunto del perfezionismo, intanto capire i propri pensieri, no? Perché anche i pensieri sono autocritici, non soltanto, cioè il comportamento è il risultato di un pensiero, no? Cioè tu prima di agire pensi. Quindi se io penso in modo autocritico, poi mi comporto in modo autocritico. Quindi capire, identificare quali sono quei pensieri che tu sviluppi in maniera chiaramente non consapevole. E quindi un pensiero che molte persone hanno quando puntano al perfezionismo è come devo fare o come posso fare per essere perfetto, no? Perché c'è questa parola che risuona nella mente, no? La perfezione. E quindi se poi non arrivano a quel livello di perfezione che loro vogliono raggiungere, la parola che successivamente viene è fallimento. Cioè non ho raggiunto quel livello, quindi ho fallito. Però non è questione di fallimento.
No, certo.
Non è questione di fallimento. È questione di aver raggiunto un obiettivo, magari non totalmente, parzialmente, aver fatto un buon lavoro dove la perfezione forse non è neanche raggiungibile. Cioè a volte bisogna anche avere la consapevolezza che forse la perfezione...
O magari non era neanche necessaria.
Neanche necessaria, no?
Certo.
Quindi non sono imperfetto, non riesco a raggiungere la perfezione o sono un fallito. Potremmo accontentarci anche di sono stato bravo, ho fatto un buon lavoro. Cioè, un buon lavoro per alcuni è meno di essere perfetto, ma già un buon lavoro rispetto a un fallimento è già tanta roba, mi viene da dire.
No, condivido pienamente.
Poi un'altra cosa che fanno le persone che spesso non si basano su dati oggettivi, no? Cioè, si lavora molto, a volte ci si basa molto su sensazioni, percezioni, che però non sono traducibili in maniera oggettiva. Invece se noi lavoriamo su oggettivazione, no? Quindi cercare prove che possano da una parte confermarti che comunque hai fatto un buon lavoro e dall'altra contraddire che non hai fallito. No, quindi cercare una contrapposizione, perché se io cerco delle prove oggettive, dimostrabili che ho fatto un buon lavoro e lo posso dire per questi motivi oggettivi, già ti leva un po' dall'imbarazzo di pensare, no, che hai fallito, che non sei riuscito. Se ti basi sulla sensazione, la sensazione non è descrivibile. Come fai a descrivere la sensazione? Già, sai, mi sembra di aver fatto un buon lavoro. No, ho fatto un buon lavoro per questi motivi.
Chiaro.
Metti in fila le cose che hai fatto, come le hai fatte, ragazzi, 2+2. Assolutamente.
Sono d'accordo, condivido.
È un percorso.
E condivido anche il fatto, quello che dicevi, che il manager deve delegare, insomma, non può fare tutto lui e quindi deve delegare.
Questa mania di perfezionismo, di autocritica, è abbastanza frequente nei manager, perché hanno proprio questa ricerca assoluta, ma anche per una questione di responsabilità. Spesso perché dice, sai, poi se c'è un errore, io sono il capo, no? Il manager di quella persona, ma sopra di me ho anche un capo.
Certo.
A cascata lui viene da me a tirare le orecchie, io poi devo tirare le orecchie a quell'altro, diventa una catena di tiramenti di orecchie. Se si può evitare, limitare i danni, cerchiamo di fare, insomma, il minimo. E poi anche la riformulazione dei pensieri negativi in positivi è un esercizio mentale non facile, perché non è facile, però riformulare. Quindi di fronte a una imperfezione, un lavoro fatto in maniera non perfetta secondo la sua metrica, secondo il suo parametro, riformulare il pensiero e dire comunque da questa esperienza che non è proprio stata eccellente, cioè non è andato come io volevo, come mi aspettavo, comunque ho imparato qualcosa. Quindi le situazioni non sono negative per definizione, anche l'errore aiuta a migliorarsi, no? A capire qualcosa, partire da un errore non è il punto di arrivo, ma è il punto di partenza. Però spesso l'errore viene demonizzato, perché sai, l'errore è errore. Impariamo dagli errori e cerchiamo di capire, rispetto a quella cosa che non è andata proprio bene come io volevo, cosa posso fare da domani per farla andare meglio.
Certo.
Quindi creare un progetto di perfezionamento, di miglioramento, di potenziamento. Sì. Questo
per quello ci sta, io credo che sia nell'ordine normale delle cose, insomma, no?
Però non è normale per tutti.
Di voler migliorare sempre.
E spesso è un vorrei, mi piacerebbe.
Ah, rimane là.
Rimane fermo lì, diciamo, vorrei, mi piacerebbe, sì, ho capito, hai ragione. A volte mi dicono, ma io ti capisco, sai, tu hai ragione, ma... E dopo il ma c'è una sfilza di alibi che giustificano quel parziale risultato o quel fallimento.
È, no? Più ma produttivo dire, vabbè, la prossima volta magari invece che così lo facciamo in un altro modo.
Da domani mi impegno a... Okay, domani mi impegno a stare più attento a quello, fare più attenzione a quell'altro, anziché dire sì, hai ragione, ma... Poi molti si puliscono la coscienza, ma d'altra parte, voglio dire, nessuno è perfetto, sì, neanche tu lo sei, ti puoi molto avvicinare, non alla perfezione, ma a una qualità accettabile.
Una buona qualità.
Una buona qualità. Comunque ti qualifica come persona, come professionista, come nel ruolo che hai chiaramente in quel momento. E quindi questo è sicuramente un esercizio mentale molto, molto interessante, ripeto, non facile, perché la prima cosa che ci viene in mente di fare è crearci degli alibi, normalmente. Però se io strutturo un progetto...
E questo se ti fai dei sensi di colpa, però, o no? Ti crei gli alibi...
Per pulirti la coscienza.
Dice, il senso di colpa l'ho fatto un po' male, però non potevo fare di meglio, però... Insomma,
non avevo gli strumenti, non c'erano le condizioni, mi è mancato questo. Poi spesso c'è, non è colpa mia, ma è colpa di qualcosa o qualcuno. Allora anche pigliarsi qualche responsabilità può aiutare, no? Senza colpevolizzarsi, ovviamente.
Facciamo un po' di musica adesso, poi continuiamo. Duro,
che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo. Uno spaccino in fuga da un cane lupo. Alla stazione di volo. Una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno. Non sono nato con la faccia da duro. Ho anche paura del buio. Se faccio a botte le prendo. Così mi truccano gli occhi di nero. Ma non ho mai perso tempo. È lui che mi ha lasciato indietro. Vivere la vita è un gioco da ragazzi. Me lo diceva mamma, ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, no, un robot, medaglia d'oro di sputo, lo scippatore che t'aspetta nel buio, il re di Porta Portese, la gazzaladra che ti ruba la fede. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere un duro, però non sono nessuno. Cintura bianca di giù che una stella, uno starnuto. I girasoli con gli occhiali mi hanno detto stai attento alla luce e che le lune senza buche sono fregature e che in fondo è inutile fuggire dalle tue paure. Vivere la vita è un gioco da ragazzi. Non sono altro che luce.
Bene, riprendiamo la nostra, dopo questa bella canzone di Sanremo, riprendiamo la nostra.
È un personaggio questo signore qui che canta.
Lucio Corsi. Questo,
ma un personaggio straordinario. Bravo, bravo. Io ho visto un'intervista, mamma mia, tanta roba.
Sì.
Bravo,
quasi pressoché poco conosciuto, perché io non lo conoscevo, francamente.
Ha fatto tanti lavori in backstage, cioè lui è autore di canzoni, ha seguito anche artisti, però sempre dietro le quinte, non è mai stato un personaggio tanto pubblico. Poi con Sanremo è esploso e è veramente un bel personaggio, mi piace molto come
sì, bravo.
Anche come si presenta, un look insomma così un po' bizzarro.
Particolare. Va bene, allora stavamo parlando dell'autocritica rispetto al ragionamento che facevamo prima, quindi il perfezionismo
come l'accettazione dell'errore, l'accettazione, la ricerca
patologica del...
Sì, della perfezione. E l'autocritica spesso è una conseguenza di critiche che arrivano dagli altri, in maniera più o meno velata, più o meno esplicita, perché le persone non sembra, ma anche a volte pensando di farti del bene, in realtà in qualche modo ti danneggiano, perché magari ti danno un pensiero, un'opinione, un giudizio, che se tu sei già una persona con dei dubbi su te stesso, quindi sei già un po' autocritico, la critica che arriva dall'esterno è come se andasse a confermare, dice, ah, vedi che anche gli altri vedono e pensano come la penso io, e crea una sorta di autolesionismo, no? Quindi concentrarsi su se stessi, avere consapevolezza di sé e soprattutto praticare quella forma di autocomprensione, cioè noi comprendiamo spesso gli altri, no? L'amico del cuore, la persona a cui vuoi bene, tentiamo, no, a volte di essere gentili, no? Come dire, comprensivi, però a volte lo facciamo poco verso noi stessi, no? Allora, usa la stessa gentilezza, la stessa comprensione che usiamo nei confronti di altre persone. Sii gentile con te stesso, cioè non danneggiarti, cioè non cercare a tutti i costi la risposta, a volte dove la risposta non c'è. Accetta quello che arriva, poniti degli obiettivi sfidanti ma raggiungibili e lavora sul progresso, cioè continui ad accumulare successi. Io dico sempre, ogni volta che raggiungiamo un successo va celebrato, perché se tu celebri il successo ti rimane cristallizzato nella mente, no? Proprio lo ricordi con più energia. Se raggiungi un successo ma un po' come se lo dessi per scontato, non te lo ricordi, non lo celebri, alla fine lo perdi. E ritorni magari sulle cose negative anziché sulle positive. Celebra il successo, registralo, scrivilo su un blocchetto, su un quaderno, tieni il quaderno dei successi, ecco il famoso quaderno, no? Quando si era bambini, specialmente le femmine hanno il diario, no? Su cui scrivono tutti i loro pensieri, le loro frasi, i loro innamoramenti. possiamo farlo anche noi maschietti, è un bel quadernetto dove tieni il conto, tracci quello che fai, cosa fai, come lo fai, i successi che raggiungi, come li hai raggiunti, cosa ti è permesso di raggiungere quel risultato, quel successo grazie a te, grazie al lavoro che hai fatto, okay? Anche per, come dire, fare una spartiacque tra ciò che fai grazie a qualcos'altro o qualcun altro e quello che fai grazie a te. Allora, i successi non sono sempre soltanto frutto del nostro lavoro, magari raggiungiamo successo anche grazie a qualcun altro, no? Un gioco di squadra, un lavoro, certo, fatto con i colleghi, bla bla. Però c'è una parte tua, che se tu però la perdi, non tieni traccia, si perde da qualche parte.
Va bene, allora con l'autocritica dobbiamo un po' tenere a bada, però con l'autodifesa.
Con l'autodifesa, con l'autocelebrazione in qualche modo.
Quindi cercando di rincuorarci.
Rincuorarci, celebrarsi,
senza
ricordarci che
del
siamo...
male, insomma, no, senza autocriticarci sempre e comunque.
Assolutamente.
Ecco.
Io dico sempre, è una frase che uso, che usiamo noi coach in particolare, che è stare nel qui ed ora. Cioè essere presenti nel momento in cui stiamo analizzando una situazione, stiamo vivendo una certa situazione, ci aiuta a stare nel qui ed ora e ci permette di non stare troppo nel passato e rimuginare sul passato, perché poi anche l'autocritica o la gabbia del perfezionismo si rifanno molto al passato, no? E andiamo soprattutto a pescare questioni che non sono state risolte in un certo modo. Stai nel qui ed ora, stai nel presente. Hai fatto una certa cosa in un certo modo, hai raggiunto un certo successo. Goditelo, ma in quel momento lì. Ed evita di andare nel passato a rimuginare, no, su cose che hai fatto, che non hai fatto, che non hai potuto fare, che non hai saputo fare. È tutto un via, tanto il passato è passato. Sul passato c'è poco da fare, ragazzi.
Certo,
cioè, mettiamoci il
certo,
cuore in pace. Certo. Il passato è andato, non è che possiamo tornare con la macchina del tempo indietro. Possiamo ripescare nel passato qualche informazione utile a costruire il mio presente e il mio futuro, ma non posso certo ricostruire il mio passato, per cui certo, vivi il momento nel qui ed ora e cerca di costruire un futuro di un certo tipo. Ci sono un po' di tecniche anche per questo, no? Tu sai che il fatto in un momento come questo che stiamo vivendo, no? Con grande frenesia, grandi cambiamenti, no? La guerra, l'economia che va in un certo modo, siamo un po' bombardati anche da informazioni che non sono sempre positive. Per cercare di praticare un po' di rilassamento sia fisico che mentale, proprio per cercare di recuperare quell'energia che in qualche modo un po' ci stanno succhiando, no? Ci stanno estraendo nostro malgrado. Allora lavoriamo su noi stessi con un po' di pratiche. Molti fanno, non so, attività fisica, attività mentale, rilassamento, il tai chi piuttosto che lo yoga. Certo. Sembrano cose, mi dice, ma io non c'ho mica tempo di fare lo yoga. Prova a dedicarti mezz'ora al giorno per fare qualcosa che ti fa stare bene. Che puoi andare a camminare, puoi andare in palestra, può essere anche non fare niente, per dire, no? Può essere mettersi davanti ai fornelli e cucinare una lasagna. Se ti fa stare bene, fallo.
Certo.
Alcune persone invece non ci pensano perché sono troppo affollate in cose da fare che reputano essere più importanti rispetto ad altre e quindi sottraggono tempo e energia che invece potrebbero usare per fare cose più piacevoli. E qui torna quindi il discorso di un piano di azione, cioè mettere veramente in una logica di urgenza e importanza le cose che tu devi fare necessariamente, perché ci sono degli obblighi, no? Il lavoro, piuttosto che insomma, andare a portare il figlio in palestra, in piscina, andare a parlare con i professori, sono cose che non puoi, da cui non ti puoi esimere. E queste sono quelle che vanno fatte. Alcune cose che faccio io e potrei far fare a qualcun altro, le faccio fare a qualcun altro, la famosa delega di cui si parlava, certo, prima. E poi ci sono le cose che invece magari metto sotto tono, cioè non faccio perché penso, no, non siano urgenti e importanti, che invece però se faccio mi fanno stare bene. Ho nei ritagli di tempo, ho mezz'ora a disposizione, come la impiegherei? O magari facendo questo anzi qualcos'altro. Bene, buttati proprio, decidi che quella mezz'ora non è sacrificabile se non per fare quella cosa che ti fa stare bene. Andare a camminare, andare in palestra, per molti è un sacrificio, no? È una seccatura, ma se ti fa stare bene devi assolutamente trovare il tempo di farlo, deve essere un obbligo mentale,
certo. Sì,
e
sì,
quando
sì,
sei là poi sei contento, dici, vedi che ho fatto bene venire in palestra, sì, però fino a 10 minuti fa pensavi non fosse necessario, quindi devi anche violentarti, no? in certi modi. Quindi concentrarsi su noi stessi, fare le cose che ci fanno stare bene, tutti abbiamo distrazioni e ultimamente, insomma, da un po' di tempo a questa parte, sai, i social distraggono, ti portano via tempo, ti portano via energia, molti fanno, non ne possono fare a meno, e quindi anche l'essere legati troppo a queste cose ti fa stare bene, sì, per quanto lo fai, però poi ti accorgi che dici, ma ci è passato un'ora, ecco, in quell'ora cosa avresti potuto fare diversamente da stare sui social? Andare a camminare, andare in palestra.
Certo.
Hai buttato un'ora.
È un modo anche per scaricare un po' la tensione, un po' quello che accumuli normalmente, no?
Esatto. È una valvola di sfogo, pure quella.
Una valvola di sfogo.
Però certo, non è funzionale. Cioè, stare sui social, fra l'altro, sempre di
no,
più.
Dicevo camminare, non stare sui social. Sui social.
Sì,
uscire dai social e andare a camminare per
fare un'attività che ti fa stare
certo,
bene
certo,
camminare,
certo,
andare in palestra, andare in bicicletta, qualsiasi cosa, tanto più che proprio ultimamente molti specialisti, molti psicologi, psichiatri proprio hanno detto che stare sui social fa male, cioè proprio c'è una patologia di persone che non riescono a stare lontano dai social, ma si fanno del male fisico,
si crea una dipendenza,
certo, assolutamente, per cui anche il social è, diciamo, un elemento distrattivo che succhia energia, richiede
sì,
energia e la sprechi facendo qualcosa che potrebbe anche essere fatto in modo diverso, in un ambiente diverso.
Certo.
Quindi il perfezionismo e l'autocritica sono in qualche modo gestibili e migliorabili proprio attraverso un progetto che parte con la parola in cima a tutto, che è autoconsapevolezza, migliorare la propria consapevolezza e definire un piano di attività, un piano di azione definito, preciso, che ti permette di trovare cosa fare, come farlo, quando farlo.
E poi magari accorgersi, cercare di accorgersi quando si va oltre il comune, come dire, buonsenso nel fare le cose, si tende al perfezionismo, ecco, fermarsi un attimo prima se si riesce.
Assolutamente sì.
È possibile.
E accettare il fatto che si può stare bene anche senza perfezionismo.
Certo.
Tanto in alcuni ambienti il perfezionismo poi fra l'altro neanche viene riconosciuto, no? Alcune persone poi rimangono male, dicono, mi sono fatto una fatica incredibile a fare un certo lavoro in un certo modo con una precisione estrema e poi neanche mi hanno detto grazie. Ecco, forse ti aspettavi un grazie da là dove non ci poteva essere, e poi forse tutto sto perfezionismo non era poi così necessario, potevi fare anche meno, accettare anche una parziale.
Diventa una frustrazione.
Diventa frustrante, assolutamente.
Assolutamente sì. Va bene, allora abbiamo usato due tre.
Siamo già arrivati.
Sì, siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Abbiamo affrontato due tre temi importanti. Riprendiamo la prossima volta, il mese prossimo.
Come diciamo sempre, non ci ho ancora pensato.
Non c'è ancora pensato.
Allora, ci sono due possibilità. La prima, che gli ascoltatori hanno desiderio o voglia di ascoltare, no, un certo argomento, ce lo fa sapere, noi chiaramente lo gestiamo. Oppure, sulla base magari di qualche stimolo che mi arriverà nel frattempo, creeremo chiaramente un argomento molto legato a questo, possibilmente, cercherò di portare avanti questo, o se no qualcos'altro. Poi, insomma.
Perfetto. Grazie Antonio Morandi,
grazie
ai nostri radioascoltatori.
Grazie Gianni, grazie Angelo e grazie a tutti gli ascoltatori.
Buona giornata a tutti.
Buona giornata.
A mille miglia da questa città, aveva grandi occhi neri e mi fa, dove stai andando? Non lo so, era una stella che lascia una scia, un desiderio che nasce così, la gente in strada che viene e che va, si sta cercando e non lo sa. Tutte le storie sono uguali e te lo dico, c'è sempre uno che se ne va da Roma a Porto Rico. Mi sento come l'ultima bottiglia che ho nel frigo, che non ricordo mai, 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 mai. Mi piace un mio